puntualissimi, eccoci qua. Buonasera a tutti, benvenuti e bentrovati. Inizia la nuova puntata di Radio Nexto sulle frequenze di Radio Flash. Come state? Siamo assolutamente in diretta anche questo lunedì. Un paio di volte al mese ci sentiamo per un'ora e mezza per raccontarvi un po' tutto il mondo di Nexto e tutto quello che gravita intorno a noi. Io sono Maurizio Cimino, vi accompagno come al solito come voce narrante per la prossima ora e mezza. E con me, ovviamente non sono solo nella conduzione, ma come succede spesso ad aprire la nostra trasmissione, sentite già un febbricitante, diciamo, Davide Caravesi, il nostro presidente. Buongiorno, buonasera Davide, ciao.
Ciao Massimo, ciao a tutti.
Massimo,
così.
Giovanni, chiamami Giovanni, è uguale.
Sto leggendo il nome del primo ospite.
Ho capito. No, ma vi
inizia
spiego.
Per ma, dai.
È la birra della cena, certo, perché certo. Quello è il problema. Allora, insieme, come dicevo, fino alle 22:30, il primo appuntamento e la prima rubrica che ci vedrà protagonisti per la prima mezz'ora sono le pepite. E quindi Davide ha portato con noi una pepita che, come avete già sentito poco, anzi si chiama Massimo di Braccio, ma avremo modo di raccontare con dovizia di particolari tutto quello che fa parte del suo mondo, e anche perché il suo mondo che si sta avvicinando al mondo di Nexto. Ma lascerei la parola a Davide giusto per l'introduzione iniziale.
Certo, anche poi ho iniziato bene subito con i nomi, quindi lui è Massimo di Braccio ed è qua anche con Lorenzo Mauro. Massimo è una pepitona, è una pepita molto interessante. Io l'ho conosciuto un paio d'anni fa o tre anni fa addirittura nella redazione del piano strategico, questo ectoplasma che esiste e che aleggia, e Massimo aveva condotto uno studio proprio sull'attrattività di Torino. Ero andato a sentirlo e sono rimasto stupito. Ma sai stupito perché? Perché noi ci raccontiamo sempre le cose addosso di come siamo bravi, e lui aveva usato i data analytics, tutte le analisi, per vedere quali erano le parole più ricercate su Torino. Adesso la numero uno la dico, così metà ce li inimichiamo subito, è Juventus. Ma poi ha chiesto ai partecipanti: e secondo voi qual è? No, un'altra. Allora tutti a dire: bah, Torino capitale, no? Ecco, era al 17° posto. Cioè, ce la cerchiamo noi torinesi quando siamo un po' nostalgici del periodo in cui eravamo capitale. E stasera parliamo con Massimo, che ha una società che si chiama Kien. Poi ci spiegherà meglio cosa fanno, perché recentemente lo lancerà il 29 giugno, ha fatto uno studio super interessante per non solo noi di Nexto, in generale in Italia, poi in particolare anche a Torino, sui millennials. Quali sono i nuovi gusti dei millennials? Quali sono le nuove mode e tendenze? E anche qua, quello che io ho già fatto una chiacchierata con Massimo, al di là dei luoghi comuni, lui usa proprio i dati e la capacità analitica per vedere tendenze. Ne vedremo delle belle. Quindi, Massimo, benvenuto.
Grazie.
Allora, io ti vorrei introdurre super bene con mille cose, ma ai millennials piace l'autointroduzione, e dici tu cosa fai.
Io di mestiere faccio il, diciamo, ricercatore di mercato. Dirigo una società che fa questo come sua missione. Il ricercatore di mercato è una parola vecchia, però insomma significa cercare.
Esatto, come lo chiamano i millennials?
I millennials come chiamano? Ma forse non c'è una parola aggiornata di questo. No, non lo so, francamente.
Niente, è una professione in estinzione, allora.
Sì. Per certi versi è una professione in estinzione, nel senso che per come si è fatto in passato, adesso si fa sempre meno, no? Nel senso che si spostano le cose dalle opinioni raccolte, chiedendole alle persone, certo, facendole raccontare, insomma, attraverso in diverse situazioni, si spostano nell'ascolto di quello che accade nella rete. Però questa tendenza, quindi verso i data analytics, certo, di cui parlavi tu, i big data, insomma tutti i temi del sentiment, l'elaborazione dei dati, dei post, questa parte qua è la parte emergente, quindi in un certo senso oscura un po' quella in cui le opinioni vengono sollecitate, vengono stimolate. Noi lavoriamo su tutti e due i versanti, quindi facciamo il lavoro tradizionale e quello nuovo, cercando di collegarlo.
Sì.
Sui millennials abbiamo lavorato.
Come ti è venuta questa idea?
Ce l'hanno chiesto i clienti, anzitutto. No? Quindi, insomma, si sono accorti che certi conti non tornavano bene, no? Per cui i comportamenti dei millennials erano diversi, no? Giusto per dare un'idea: comprano meno macchine, comprano meno case, sono molto critici verso alcuni settori industriali, le banche, le assicurazioni, sono totalmente critici, sono estremamente infedeli, cambiano spesso, per cui le aziende sono, preoccupate di tenerli come clienti, ma cambiano spesso anche come lavoratori, per cui sono sempre sul piede di partenza. E quindi per un'azienda che recluta ragazzi nuovi attraverso complicati processi di selezione fatti nelle università e quindi insomma costose attività di reclutamento, poi perdere le persone dopo pochi mesi dalla loro assunzione è certamente un problema. Quindi nasce in questo modo qua come tema, no? Quindi la criticità dei millennials per il mondo industriale tradizionale e quindi la ricerca di nuove vie.
Ma è stato difficile, cioè stai descrivendo un mondo molto diverso da quello che conosciamo noi, abbiamo vissuto noi, quindi...
Allora, noi siamo partiti a studiare i ragazzi giovani per conto di un nostro cliente nel 2009, poi abbiamo fatto uno studio a distanza di 6 anni nel 2015 e adesso nel 2017 facciamo il terzo studio, quindi un percorso in cui possiamo capire l'evoluzione. Quando abbiamo cominciato tutto il discorso pubblico sui millennials, allora non si chiamavano ancora millennials, era quello della generazione perduta, no? Quindi legato al fatto di un tasso di occupazione elevatissima, la storia dei NEET, cioè i ragazzi che non lavorano ma neanche studiano e neanche sono in formazione, quindi diciamo che le cui prospettive sono particolarmente grigie, le polemiche pubbliche dei vari ministri, Bamboccioni, Ciusi, tutta quell'interpretazione, certo. Lì. Quindi insomma una certa cappa di pessimismo, i genitori preoccupati, che ne sarà di mio figlio, questa era l'interpretazione, ancora per certi versi è l'interpretazione dominante, anche perché questi dati sono reali, quindi non c'è niente che non sia stato in qualche maniera attribuito impropriamente. Però a fianco a questo c'era un altro aspetto, l'altra faccia della luna, che è quella di una generazione che per ragioni culturali, elevati tassi di istruzione, esposizione culturale attraverso le tecnologie, possibilità di viaggiare, Erasmus e quant'altro, è una generazione a essere stati figli dei genitori del 68, quindi quelli che più hanno cambiato le cose e in un certo senso si sono portati come codice culturale il cambiamento, no, dentro di sé. Ecco, questo li ha messi in una posizione avvantaggiata, non solo in Italia ma altrove, fino a generare l'evidenza di una generazione che è, dal punto di vista del sistema di valori, delle aspettative, dei modi di vivere, delle abitudini, una generazione rivoluzionaria.
Bene, adesso Mauri, no? Sì, ti chiami tu, giusto?
Vabbè. Giovanni, uguale. Giovanni, come
senti Giovanni, allora io lancerei una canzone. Visto che parliamo di millennial, io sono un centennial del secolo scorso, però è giusto che i millennial sentano una canzone che almeno ai miei tempi dava una direzione ed era Born to Run di Springsteen, e fondamentalmente diceva: se delle cose devi fare, siamo nati per correre, inizia a correre. Non so se vale anche per i millennials, ma
dovrebbe essere così un po' volentieri. Per tutti.
Oh, maybe this town rips the bones from your-
Della musica in generale che portiamo noi eredità ai ragazzi, no?
Qui rispondo solo per i miei figli, perché ho tre figli, di cui due millennials e una generazione cosiddetta generazione Z, cioè quelli più
che
piccoli.
Viene prima o dopo? Scusa,
dopo. Quelli dopo. Più piccoli, quelli rivoluzionari veramente sono quelli lì. Quelli che sono cresciuti dentro la tecnologia e non con la tecnologia, quindi sono quelli che hanno il cervello.
Sono i cosiddetti nativi digitali, no?
Beh, ma anche quegli altri sono cresciuti, diciamo, con una tecnologia meno pervasiva, no? Rispetto a questi che usano il mobile tutto il giorno. Certo.
Continuiamo invece a parlare di questa ricerca.
Io ero interessato, prima hai accennato a titoli, quali sono gli andamenti, sono meno fedeli, magari interessa meno il possesso, interessa più l'utilizzo, ma ce li ripeti intanto e poi magari ne approfondiamo uno o due che a me interessano molto.
Allora, noi abbiamo identificato almeno nove grandi vettori socioculturali che indicano i cambiamenti e che sono riconducibili a tre cose diverse. Le accenno perché poi non possiamo scendere ovviamente nel dettaglio.
No, certo.
La prima è il passaggio riguarda le relazioni, no? Le relazioni evolvono da rapporti di dipendenza a rapporti di interdipendenza. Quindi il rapporto che un millennial tende a instaurare con chiunque, anche con un capo sul lavoro, no? Anche laddove c'è una gerarchia è un rapporto tendenzialmente più paritario.
Un disastro per noi.
Per cui la gerarchia non esiste, no? Cioè è rifiutata in maniera profonda e istintiva.
Guarda, io confermo al 100% con i miei collaboratori millennials. Sono assolutamente d'accordo con lui.
Noi ci porremo il problema che non abbiamo più leadership, invece non è così. Semplicemente che c'è l'interdipendenza.
Io sono assolutamente d'accordo su quello.
Su tutto, con, come dire, c'è una visione più.
Sì, orizzontale,
esatto. Poi c'è una questione del tempo, dalla prospettiva future oriented delle generazioni precedenti che progettavano in condizioni, diciamo così, di relativa stabilità del mondo, a quella invece centrata sul presente, come unica possibilità per sopravvivere, no? Cioè se tu sei sopra una tavola di surf è ben difficile che tu possa ragionare sulla rotta, no? In qualche maniera
quello fai con la nave,
devi stare tendenzialmente a galla e quindi guardi davanti che cosa succede, cerchi di rimanere
naviga a vista.
E la terza dimensione ha a che fare più con lo spazio, quindi il fatto di passare da una dimensione verticale di ancoraggio, diciamo, alla terra, al posto in cui ti trovi, alla posizione sociale che hai, ad una logica più orizzontale in cui ti puoi muovere, no, maggiormente, no, come un animale rispetto a un vegetale, no, ti sposti.
Io avrei mille domande, ma ne faccio due che poi richiederebbero, te le accenno, poi iniziamo da una. Ma la prima è, quindi, tutto questo che impatto ha davvero su, come dire, sul pattern, sul modo di consumare, e come dovremmo adattarci noi, come devono adattarsi gli imprenditori, cioè qual è quello che magari è un cambiamento che sta già capitando e manco lo vediamo? Io penso tipo alle auto, no? Uno magari compra di meno e usa più, come si chiama, il pay per use, sharing economy. Quindi questa è la prima domanda, poi ne ho una seconda.
Allora, se vogliamo partire dalla cosa più generale, più utile di tutti, è la piramide dei bisogni di Maslow, no? Che è quella piramide che, insomma, dice che in sostanza prima di aver soddisfatto certi bisogni più basici, no, non puoi accedere ai livelli superiori, ma che l'umano mano a mano che evolve, diciamo, cerca di andare verso i livelli superiori di questo soddisfacimento, quindi dai bisogni fisiologici, a quelli di sicurezza, il riconoscimento sociale, via via, fino alle cose più squisitamente umane, l'autorealizzazione attraverso l'arte, la realizzazione delle proprie vocazioni, eccetera. Ecco, i millennials rispetto alle generazioni precedenti, sì, si trovano più in alto nella piramide perché aspirano all'autorealizzazione. Qualunque cosa facciano, il loro obiettivo non è meramente possedere le cose, usare le cose, ma fare qualcosa che gli porti la felicità, il benessere, lo star bene, no? Quindi questo,
diciamo, se poi lo metto insieme, quello che mi preoccupa, faccio un po' il vecchio apposta, ma giusto, quello che mi preoccupa è se poi lo incrocio con la parte di focus sul presente rispetto al futuro. Tu hai stare bene, sopravvivere, presente, magari ci sei indotto a fare quello, poi però non so quanto riesci a costruirti vere prospettive come millennio.
Questa è una delle grandi incognite, nel senso che ci sono
magari si inventa un mondo nuovo con regole totalmente diverse. Ci sarebbe sembrato folle una volta, no? Avere i telefonini da cui facevamo tutto. Probabilmente un mix tra millennials e tecnologia creerà un mondo diverso.
Sì, ti racconto un episodio che mi riguarda direttamente. Io ho 3 figli, dicevo, 2 millennials e una generazione Z. In quanto baby boomer, sono ricevuto da mio padre, che era la generazione precedente, Silent Generation per gli americani. Lui parlava sempre, ma Silent Generation.
Sì, perché lavorava e accumulava, certo.
Una casa come eredità, quindi io sono partito con una casa. Avendo ricevuto questo e appartenendo alla mia generazione, ho pensato di dover lasciare una casa a ciascuno dei miei figli. Quindi sono 3 case, più quella in cui abito io, sono 4 case. Con gli standard attuali di casa torinese, diciamo, insomma, facciamo 300.000 euro a casa e fa 1.200.000 solo di case. È un viaggio impegnativo, questo, certo, qua, se devi partire da nulla, no? Quindi, allora, mi sono per un po' angosciato su questa faccenda. Quest'estate li avevo tutti e 3 insieme. Una sta a Londra, lavora in un ospedale psichiatrico, uno studia in America, la terza vuole raggiungere la prima a Londra. Stando là, il problema di regalargli a casa non esiste, perché una casa a Londra è inimmaginabile.
Okay.
Tutto quanto lì è instabile, per cui oggi sono qui, domani saranno da un'altra parte. Dico, bene, ma voi mica tornerete mai a Torino? No. Quindi la casa non vi serve, no? Quindi possiamo anche...
Quindi divento un millennial, sì, e mi spendo, dove le altro, tutti i soldi adesso e ciao.
È quello che ho pensato in quel momento e mi ha reso felice. Sono diventato un millennial anch'io, forse, attraverso questo processo.
Bella immagine, però, molto bella.
No, se tu devi mandare musica, la mandiamo,
sì,
e poi
mandiamo
un'altra domanda.
Mandiamo una canzone e poi l'ultima parte, dai.
E 20 minuti
Rimi, siamo in diretta per Radio Nexto sulle frequenze di Radio Flash. Abbiamo con noi ancora Massimo Di Braccio. Stiamo parlando di millennials e l'argomento
è di un centennial.
E quindi abbiamo il nostro presidente che ci introduce all'argomento.
Ma sai, essendo vicino io alla pensione, è un argomento certo, che mi interessa perché il mondo porterà avanti i millennials. Ma io volevo chiedere a Massimo, perché ne abbiamo discusso molto e lo voglio un po' provocare, ma quanto questi trend secondo te sono trend permanenti, che ci troveremo proprio come i baby boomers hanno avuto dei trend, anche i millennials li avranno attraverso le loro fasi di vita, o quanto invece sono stati dei trend a cui sono stati indotti loro malgrado per colpa della crisi e di tutto quello che c'è stato. Faccio l'esempio semplice: una volta la massima aspirazione di un diciottenne era comprarsi l'auto.
Certo.
Oggi non l'è più, ma non l'è più perché faccio di necessità virtù, quindi darwinianamente mi adatto, no? Oppure è un trend che rimarrà?
Gli effetti si misurano a livello culturale su tempi lunghi. Tutto ciò che accade adesso non è nient'altro che la prosecuzione di quello che è accaduto per la generazione del 68. Il 68 l'inizio probabilmente di ciò che oggi si vede lì, no? Perché lì l'hanno vissuto i loro genitori, ma ancora intrisi della cultura, diciamo, della povertà delle generazioni precedenti. Adesso i frutti di questa evoluzione l'ha ricevuta una generazione che è cresciuta nel benessere e la porta a compimento, ma non la porta a compimento da solo. Cioè, quello che noi osserviamo nei millenni, se si osserva quasi contemporaneamente in tutte le generazioni, cioè, certo, queste trasformazioni che vi ho detto, superamento di rapporti gerarchici, di dipendenza verso rapporti, certo, di interdipendenza, la visione del tempo che si fa più a breve termine e lo spazio che diventa uno spazio in cui ci si sposta di più invece che rimanere statici, spazio non solo nel senso fisico.
Rimarranno dei trend.
Quindi. Questi sono dei fenomeni che hanno già toccato le altre generazioni in funzione del livello culturale, della ricettività, eccetera.
E peraltro la tecnologia oggi, pensavo da ignorante, facilita, perché dimensione spazio è ovvio, no? Internet, connetti, parli. Sul tema presente, se una volta dovevi studiare, prendere dei libri per capire, oggi prendi Wikipedia e quindi è un sapere diverso. E sull'interdipendenza, la relazione, una volta non chiamavi a casa il tuo capo perché dovevi chiamare e disturbare a casa, oggi magari gli chiedi contatto su LinkedIn o Facebook e quindi quasi tutto è accessibile. Cioè la tecnologia sicuramente non rema contro.
In Chienda, sì, l'azienda che dirigo,
dirigi, sei interdipendente con gli
sono
altri,
interdipendente, certo. L'azienda che coordino,
esatto, scusa, perché adesso
comunica attraverso WhatsApp in uno spazio pubblico in cui si mescolano indicazioni lavorative, sciocchezze, barzellette e un po' di tutto.
Pizzo, c'è
qua dietro
sono
Lorenzo che può testimoniare di questa. Ho appena pubblicato la sua foto qui da Radio Flash sulla WhatsApp aziendale.
Peraltro, il vantaggio di questo coordinamento e interdipendenza, lui viene qua e tu non gli devi pagare gli straordinari, quindi
esatto,
dei vantaggi ci sono.
Questo
sai,
vantaggio.
Io sono un vecchio metalmeccanico che dava gli ordini di servizio e discuteva con la Fiom.
Tu no, qui una raccomandazione per i millennials: i millennials non fanno caso ai soldi.
È bene, stupendo, bene, ottimo. È stupendo.
Dal punto di vista dei padroni, questa è una notizia buonissima.
Ma noi non siamo padroni, noi siamo coordinatori di sforzi comuni per l'autorealizzazione.
Ti piace?
Senti, io so che esco qua.
Così mi piace anche a me, penso.
Senti, esco di qua, mi menano. Invece io ho un'ultima cosa. Come sai, Nexto, sei anche tu un abitante di Nexto. Nexto si occupa, prendendo un po' le mosse da Torino Strategica, un po' si occupa principalmente dello sviluppo del nostro territorio. E vogliamo parlarne in radio, vogliamo raccontare le pepite. E tu hai partecipato a dei gruppi di lavoro. La mia domanda è, e poi faccio un piccolo inciso, la mia domanda è, quindi chi si deve occupare dello sviluppo di Torino, quindi anche nel piccolo Nexto, che cosa deve veramente tenere in considerazione? Perché noi, sai, è fatto da molti, qualcuno è anche millennials, però è anche la generazione nostra, un po' più vecchiotta, che non so come si chiami, non credo baby boomer.
Generazione X.
X, perfetto, siamo la generazione X, no? Quella a giocare sulle schedine.
Esatto, noi pareggiamo.
No, perché ti dico questo? Perché prima di Torino Strategica fu fatto quel bel lavoro con la task force che era fatta tutta da millennials, e quello che loro dissero che Torino doveva diventare, ci penso solo adesso, era la città delle opportunità. Guarda caso la definizione proprio di autorealizzazione, cioè un territorio che nello sviluppo deve diventare un territorio territorio che aiuta a autorealizzarsi. Quindi ti ho un po' lanciato, no, il destro, però secondo te che impatto può avere sulle politiche e lo sviluppo di una città?
Io penso che la visione di Torino come città dell'opportunità fosse davvero una chiave appropriata per pensare alla città. I millennials non fanno altro che recitare la propria vita e se stessi, no? Quindi ti puoi aspettare che loro ragionino così e puoi facilmente immaginare che cosa ci metteranno dentro. Se io fossi un pianificatore pubblico, la pianificazione della città futura la farei fare ai ragazzi fino a 30-35 anni. Certo. E non considererei le opinioni degli altri, se non per, diciamo così, contenere eventuali effetti negativi che ha sulle altre generazioni le scelte che potrebbero fare il millennial. Questo non solo per ragioni etiche, perché il futuro è comunque dei ragazzi. Beh, certo, quindi è giusto, certo, che dicano la loro, ma perché la loro visione, per il livello di diciamo così, capacità di leggere la realtà e la direzione che il mondo ha preso, è molto superiore. Quindi i ragazzi devono essere la chiave di tutte le attività di pianificazione. In azienda, io ho fatto passare nelle aziende dove lavoro che le attività di ricerca e sviluppo si fanno solo con i millennials.
Il 29 giugno ci sarà un po', diciamo, il resoconto completo di tutti i risultati che avete ottenuto in base ai vostri studi. Dove possiamo trovarli? Quando ci sarà? Dove? Perché? Raccontaci un po'.
L'evento si svolge in Palazzo Saluzzo Paesana, che è in via della Consolata, sì, 1 bis, è un giovedì alle 18:30. Lì facciamo una tavola rotonda, certo, una breve presentazione stile TED dei risultati del lavoro e poi una discussione con due ospiti industriali, perché nei fatti
vecchio stampo,
gli ospiti sono industriali. Uno ce l'abbiamo qui di fronte, che comunque, insomma, è un imprenditore, l'altro è un grande imprenditore del settore assicurativo, facilitati da un giornalista di Rai News 24 che ci intervisterà. Il tema è la metamorfosi lì, quindi si va oltre, non sono solo i millennials, è l'idea di un cambiamento radicale accelerato della società come non c'è mai stato, e da cui, insomma, a cui bisogna prepararsi, per cui avere un'idea di che cosa sta succedendo diventa alquanto importante per ciascuno di noi.
Bene, noi ringraziamo Massimo Di Braccio, sei stato gentilissimo e soprattutto abbiamo aperto una visione che probabilmente per molti non era così chiara. Finisce qui la prima parte di Radio Nexto con le pepite, tra poco invece arriverà Brain Drop e tra poco vi presenterò anche i personaggi che lo presenteranno, e scusate il gioco di parole. Grazie Davide.
Grazie a voi, ciao a tutti. Walking around every day playing games and facing scores. Kind of ain't gonna be losing mind. Well, be careful, you don't.